Rassegnati Sport, l'appuntamento sportivo con Fuori Aula Network.
Buongiorno e buon lunedì a tutti i nostri amici di Fuori Aula Network, la web radio dell'Università degli Studi di Verona con Rassegnati Sport. Anche oggi, 15 aprile, torna l'appuntamento sportivo su Fuori Aula Network, dove andremo a raccontare quello che è stato il weekend sportivo veronese. Qui in studio Giuseppe ed Emanuele, che è tornato dopo il viaggio in Portogallo della settimana scorsa. Ciao Emanuele.
Ciao Giuseppe, buongiorno a tutti.
Allora iniziamo questa puntata del 15 aprile con importanti novità. Emanuele, ieri è stata giornata di Serie A, tra l'altro con l'ennesima sconfitta del Chievo contro il Napoli, partita che è terminata per 3-1 per la squadra di Carlo Ancelotti, una sconfitta, Emanuele, che condanna il Chievo alla cadetteria.
Eh sì, ieri arrivata è stata una giornata particolarmente significativa per la storia recente del Chievo, purtroppo, perché appunto è arrivata la condanna definitiva del Chievo, che dopo 11 stagioni di Serie A torna nella cadetteria. Diciamo che insomma la notizia purtroppo era nell'aria già da almeno metà campionato, perché segnali di vita quest'anno ne abbiamo ricevuti veramente pochi dalla squadra giallo-blu.
Tra l'altro l'unica vittoria è stata quella di dicembre col Frosinone, una vittoria di misura che è maturata tra l'altro da un episodio, quindi come dicevi tu, segnali di vita ce ne sono stati veramente pochi.
Veramente pochi, sì. Frosinone e Pescara, anche se ovviamente non ha fatto classifica perché è stata una vittoria ottenuta in Coppa Italia, però diciamo che anche nelle due vittorie abbiamo intravisto comunque le difficoltà che il Chievo ha avuto durante tutto l'anno, la difficoltà a segnare, a creare gioco, e ovviamente senza queste qualità non si può andare molto avanti, ed è arrivata dunque una meritata retrocessione che speriamo però possa fare da spinta per cercare di migliorare e tornare subito dove compete il Chievo, cioè in Serie A.
Come un anno zero, in parole povere.
Esattamente, un anno zero, che può anche far bene.
Certamente, come tu dicevi è stata un po' una morte annunciata, no? Morte sportiva ovviamente, non vogliamo esagerare, però possiamo comunque parlare di 11 anni di onorato servizio nella massima serie, perché ricordiamo, il Chievo, al pari del Rayo Vallecano, per fare un esempio, è una squadra di quartiera, non è una squadra di città come può essere un Hellas Verona, ad esempio. E quindi il fatto che una squadra di quartiere sia nella massima serie italiana dopo essere partita dalla terza categoria e oltretutto essere in Serie A per diverso tempo, in un certo modo, insomma, può e deve essere un orgoglio per tutti i sostenitori del Chievo, che noi ovviamente ci auguriamo possa tornare nella massima serie al più presto, perché negli anni si è confermata come una realtà solida del nostro campionato. Emanuele, in questi 11 anni non sono mancati certamente dei momenti importanti per quanto riguarda il Chievo. Tu ti sei preparato una top 5 di questi momenti, di queste partite. Spiegaci un po' che cosa hai scelto.
Sì, esattamente, ho scelto un po' per, non so, per i nostalgici o comunque per i tifosi, gli appassionati, anche per me stesso, insomma, che
sei un nostalgico anche tu.
Un nostalgico e anche insomma un simpatizzante di una delle due squadre della nostra città, ovviamente al Chievo. E quindi mi sono, per scacciare un po' i pensieri negativi della retrocessione, mi sono preparato 5 momenti top, diciamo, del Chievo in questi 11 anni di Serie A, cioè da quando il Chievo è tornato in Serie A nel 2008 dopo la retrocessione del 2007. E vorrei partire proprio da quella stagione, il 2008-2009, in cui in panchina sedeva proprio Mimmo Di Carlo. Quella stagione è stata segnata dal ritorno in Serie A del Chievo e insomma erano previste molte difficoltà, le difficoltà ci sono state, ma è stato uno dei ricordi più belli quella stagione, che ha legato il nome di Di Carlo e gli ha fatto fare breccia, diciamo, nei cuori dei tifosi del Chievo, perché in quella stagione è arrivata la salvezza, la penultima giornata, in seguito al pareggio in casa contro il Bologna 0-0, non so chi si ricorda, e dopo qualche settimana dall'impresa di Torino con la tripletta di Capitan Pellissier, che è ancora in rosa. E quindi insomma direi che è un ricordo sicuramente da incorniciare. Poi sono passato alla stagione successiva in cui c'è ancora la Juventus nel destino del Chievo, perché quella stagione arriva la prima storica vittoria del Chievo contro la Juventus, che ad oggi è ancora l'unica in tutte le competizioni, e la firma sulla vittoria del Chievo fu di Gennaro Sardo, che oggi è ancora legato ai colori giallo-blu perché è nello staff di Di Carlo, e dunque ci tenevo, insomma, a ricordare questa impresa del Chievo, che per la prima volta appunto si è ritrovato a battere la Juventus, che non era nei suoi migliori anni ma è comunque una big del calcio italiano. Nel 2013-2014 invece ho voluto ricordare di quella stagione il derby vinto dal Chievo, proprio nel derby che segnava il ritorno della stracittadina di Verona in Serie A dopo ben 11 anni, e se lo giudicò il Chievo con un gol all'ultimo respiro di Lazarevic. E dunque, insomma, mi sembrava doveroso ricordarlo, non ce ne vogliano i tifosi del Verona ovviamente. E poi passo al 2015-2016, dove il Chievo forse ha raggiunto il punto più alto di questi 11 anni in Serie A, quando al Bentegodi, alla seconda giornata, batte la Lazio 4-0 con il memorabile gol di Paloschi, servito splendidamente da Meggiorini di tacco al volo, veramente un assist insolito, e il Chievo, grazie a quella vittoria, si trovava in testa con 6 punti a punteggio pieno, e dunque lasciava ben sperare per il proseguo della stagione. E poi arrivo alla storia più recente con l'ultima, ma un argomento che riguarda un po' meno il Chievo, ma riguarda un grande campione, ossia Francesco Totti, che proprio al Bentegodi contro il Chievo, in una partita terminata 5-3 per la Roma, ha giocato l'ultima trasferta della sua carriera ed è stato salutato molto sportivamente dai tifosi gialloblu, come è giusto che sia. Ma il destino dei grandi campioni si incrocia con la città di Verona anche un anno e mezzo più tardi, quando Cristiano Ronaldo gioca la sua prima partita italiana proprio al Bentegodi, proprio contro il Chievo, e anche in questa partita, insomma, ci siamo divertiti perché sono arrivati molti gol. La partita si è conclusa 3-2 per la Juventus, e purtroppo per il Chievo è stato l'inizio però di un anno negativo, che ieri si è diciamo concluso con la retrocessione e insomma, questo triste finale per il Chievo.
Certamente la fine possiamo dire la fine di un incubo, perché di fatto quello appena passato per il Chievo è stato decisamente un anno complicato. Scendiamo di un gradino, Emanuele, con l'Hellas Verona, che in questo turno di Serie B ha riposato e quindi riprenderà il suo cammino nelle prossime giornate. Andiamo a parlare della Virtus invece, perché anche qui abbiamo qualche novità.
Sì, perché la Virtus dopo una serie di risultati utili consecutivi, in cui lasciava ben sperare anche addirittura per l'aggancio alla zona playoff, ha subito una battuta d'arresto contro una delle squadre che al momento è nella zona playoff, ed è il Ravenna, che ha espugnato il Gavagnin Nocini con un 2-1, che quindi diciamo che rigetta la Virtus Verona in una zona più pericolante, quindi direi che quello deve rimanere l'unico obiettivo stagionale, ossia cercare di salvarsi, magari anche riuscendo a evitare il play-out. Ma ora basta calcio, chiedo a te, Giuseppe, di parlarci della Virtus Verona, quindi passiamo al basket.
La Scaligia.
Sì, ti chiedo scusa, ero ancora sintonizzato sul calcio e...
Non c'è problema. Allora, la Scaligera ha giocato uno scontro diretto contro Udine, una partita molto importante per la classifica, soprattutto anche per il morale, perché come abbiamo detto in più di un'occasione ci si avvicina al rush finale di questo campionato, e quindi ogni partita vale come una finale. Purtroppo per la Virtus è arrivata una sconfitta per 5 punti, per 76-71 contro Udine, come detto. E una sconfitta che distanzia quindi la Tezennis di 10 punti dal trenino delle prime tre in classifica. La prossima partita si giocherà contro Cento, terz'ultima in classifica, una partita da non sottovalutare, perché Cento si giocherà la stagione nel corso del prossimo incontro di Serie A2 All Wild West. E tornando a quella che è stata la partita tra Udine e Verona, c'è stato un forcing iniziale per quanto riguarda la formazione veneta, un forcing iniziale che però è stato subito contrastato da Udine, che si è scatenata dopo il 2-8 iniziale e ha risalito la corrente. Praticamente la sliding door del match è stato il quarto periodo, un quarto periodo in cui Verona ha pagato i primi 4 minuti, in cui ha messo a referto soltanto 3 punti, 4 minuti in cui ovviamente Udine ha avuto modo di prendere il largo da Verona e portarsi quindi al più 6 che ha, scusate, al più 5. Che ha di fatto chiuso la partita, una sconfitta che di fatto appaia alle due formazioni che ieri si sono scontrate in classifica, una sconfitta che sicuramente dovrà far rialzare la testa più presto alla formazione veronese. Top scorer per gli amanti delle statistiche, perché ci sembra giusto ricordarlo di volta in volta, è stato Vujačić con 22 punti, e questo è stato l'appuntamento con il basket. Emanuele, invece, parlando di rugby, anche qui purtroppo non abbiamo buone notizie per quanto riguarda la Verona rugbistica.
No, perché nel weekend appunto la squadra di rugby di Verona ha perso contro Rovigo e per via dell'impresa appunto della Lazio contro le Fiamme Oro, il discorso salvezza che sembrava chiuso per Verona, chiuso in positivo ovviamente, si è riaperto, quindi tutto si deciderà all'ultima giornata, e quindi insomma speriamo di non doverci raccontare una storia simile a quella del Chievo, e appunto di poter festeggiare una salvezza anche se posticipata del Verona Rugby.
E adesso vi proponiamo una bella intervista da parte di Emanuele a Giulia Dallabà, giocatrice della CUS Verona Mastiff, una formazione di hockey in line, una disciplina che insomma non tutti conoscono, ma che è giusto andare a conoscere, una disciplina sicuramente molto ma molto interessante. Non vi anticipiamo altro, questa è l'intervista di Emanuele.
Un saluto da Emanuele a tutti gli amici di Fuori Aula Network. Oggi ritorna l'appuntamento con il CUS e parleremo insieme a Giulia Dallabà della sua esperienza nell'hockey in line. Ciao Giulia.
Ciao.
Allora, ti chiedo subito, visto le tue recenti esperienze, siete state le protagoniste della vittoria della Coppa Italia nel mese di marzo. Ti chiedo subito, che esperienza è stata e quali emozioni insomma ti ha portato?
Innanzitutto molta gioia, anche perché è una squadra fantastica quella in cui giochiamo. È stata un'emozione stupenda, perché attendavamo dall'anno scorso questa vittoria, perché dopo l'ultima partita che avevamo fatto l'anno scorso finale scudetto c'è rimasto un po' di rammarico, e quindi volevamo un attimo riscattarsi, anche se l'anno scorso avevamo vinto Coppa Italia, e quindi ci siamo preparate molto sia psicologicamente sia fisicamente, e siamo entrate in campo molto convinte, soprattutto e unite.
Certo, dunque complimenti insomma per questa vittoria. E volevo chiederti, tu sei giovanissima, vai ancora a scuola, immagino che insomma non sia facile conciliare appunto lo studio con questa tua passione. Come ci riesci?
Ammetto che non è facile, perché essendo in quinta c'è molto studio. Sia lo sport sia la scuola in quest'anno è molto impegnativa, unendo tutto, organizzandosi già da settembre tutte le partite, tutti i campionati, tutti i miei impegni scolastici eccetera, riesco pian piano a conciliare tutto. Non è facile comunque.
Ci credo anche per esperienza personale, ma adesso voglio chiederti una domanda ancora più personale. Quali sono i tuoi obiettivi per quanto riguarda questo sport?
questo sport io sto dando molto proprio per la mia passione personale, e infatti sto anche cercando di trasmettere la mia passione ad gli under 12 e sto allenando la squadra dei giovanissimi e quindi faccio l'allenatrice e mi piace continuare con anche questo ruolo. E come obiettivi c'è sempre come obiettivo finale scudetto con la mia squadra, considero la Mastiff. Obiettivo personale entrare in nazionale senior, che già l'anno scorso ho fatto parte della junior e quest'anno vorrei un attimo avere qualcosa in più.
Certo, direi obiettivi insomma di tutto rispetto, e ovviamente ti facciamo un in bocca al lupo perché tu possa raggiungerli. Ma
grazie.
Di niente, figurati. Ma insomma, diciamo che l'hockey inline è ancora uno sport forse poco conosciuto qua in Italia. Ti chiedo perché appassionarsi a questo sport, tu che lo pratichi insomma a buoni livelli?
Perché come ogni sport trasmette delle bellissime passioni, anche perché è un gioco veloce che non annoia, è molto spettacolare e non sei mai fermo con l'hockey, sei sempre in movimento, quindi è uno sport per chi non ha voglia proprio di stare fermo, è uno sport spettacolare.
Quindi immagino che tu ti definisca una ragazza che non vuole mai stare ferma.
Sì, esatto.
Benissimo, dunque con questa ultima domanda si conclude la nostra intervista a Giulia, che ringraziamo e ancora una volta rinnoviamo l'in bocca al lupo insomma per la sua esperienza sia scolastica ovviamente che sportiva. Quindi ciao Giulia, grazie per la disponibilità e ancora una volta buona fortuna.
Grazie a voi, grazie a voi, arrivederci, ciao.
E questa è stata l'intervista di Emanuele a Giulia Dallabà, un'intervista molto interessante di una disciplina che sicuramente non tutti conoscono. Un saluto ovviamente a tutti i ragazzi del CUS con i quali collaboriamo qui in radio per portare le loro esperienze, le loro, anche quello che è stato il loro percorso sportivo all'interno dell'università. E con questo si chiude la puntata di oggi, una puntata leggermente più lunga del solito. Emanuele, grazie per essere stato qui con me in studio.
Grazie a te Giuseppe.
E grazie ovviamente a tutti a voi che ci avete ascoltato nel corso di questa puntata di Rassegnati Sport.